Allora, il primo autore che almeno vediamo di affrontare in modo preciso per quanto riguarda il tema, la filosofia della natura e quanto possa condizionare la prassi, l'azione, no? La vita dell'uomo, in particolare idea della natura, siccome viene concepita, è Plotino. Di Plotino ne abbiamo parlato in passato, vero? Oggi vediamo di concentrarci un po' sulla sua idea del mondo, della natura in quanto tale. Qui ci sono alcuni testi che vi propongo per la lettura, ma prima ancora, alcune brevissime notizie per avviare e per contestualizzare, storicizzare. Plotino viene considerato l'ultimo grande filosofo pagano, è vissuto tra il 205 e il 270, che è l'anno in cui muore, quindi in età imperiale. È nato in Egitto, forse Alicopoli. Leggo velocemente in modo da non perdere molto tempo sugli elementi biografici, ma che hanno una loro importanza. Tra il 230 e il 231, a 28 anni, Plotino decide di consacrarsi alla filosofia, seguendo ad Alessandria. Alessandria, voi sapete, sin dagli inizi dell'età ellenistica, aveva sostituito Atene, no? Nella egemonia culturale, scientifica, filosofica, filologica, eccetera. Segue corsi di filosofi, per lui piuttosto deludenti. Qualche anno dopo, invece, nel 232, assiste a una lezione del medio platonico, di un platonico, cioè Ammonio Sacca, e ne diventa discepolo per 11 anni, da 232 al 242. Segue anche l'imperatore Gordiano in quella tragica spedizione in Persia, che vide morire anche lo stesso Gordiano. Incontra lì in Persia saggi, sapienti di quel mondo iranico, addirittura anche saggi indiani. Quindi si accosta, no? Viene ad accostarsi alla sapienza orientale. 244 è a Roma, dove tiene lezioni a un numero ristretto di allievi, addirittura anche l'imperatore, l'imperatrice di quel tempo, e fino a questa data non scrive nulla. E a partire dal regno di Galliano, 254, quindi a un'età circa di 50 anni, Plotino comincia a comporre i suoi trattati, trattati che vengono affidati ad un allievo, il quale alla morte di Plotino curerà l'edizione. E questo allievo, diventato famoso, è Porfirio, e al quale appunto viene affidato il compito di conservare i libri di Plotino. Nel 266 addirittura Plotino propone all'imperatore di dar vita o di ridar vita ad una città no, mitica, che si era persa in qualche modo in Campania, Platonopoli, città di Platone. E questo progetto fallisce. Nel 269 Plotino lascia Roma, si ritira nella sua proprietà di campagna di Zetos, quindi in Campania, vicino al Minturno, e lì muore, nel 270 muore, dicono di tubercolosi o comunque di una materia, di una malattia piuttosto così degradante, perché quasi tutti i suoi allievi lo allontanarono, no? In questi ultimi giorni della sua vita. E muore infatti l'anno successivo, 270, 30 anni dopo, Porfirio pubblica, redige ovviamente tutti questi anni i trattati di Plotino, e nel 301 appaiono appunto le Enneadi. Nea significa nove in greco, sono nove gruppi di trattati, sono sei gruppi di trattati, nove trattati, cioè ogni gruppo contiene nove trattati. Quindi 6 per 9 è 54, in totale i trattati di Plotino, no? Sono 54. E ogni opera, ecco, contiene a sua volta 9 trattati. Infatti i numeri che vedete qui accanto ai brani, in modo scelti, indicano prima di tutto l'Enneade, la seconda, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta, no? Poi il trattato nono della seconda Enneade, per esempio il primo brano, e poi il capitolo e infine le righe corrispondenti. Sì, le righe, se vede 43-55 sono le righe del capitolo 16 del trattato nono della seconda Enneade, no? Leggendo da destra a sinistra, questo per quanto riguarda il primo, e così per quanto riguarda gli altri. E viene considerato l'ultima grande voce della filosofia pagana. Termine pagano, sapete che è un termine utilizzato dai cristiani, no? Per indicare i non cristiani. Pagus significa villaggio, qualcosa del genere. Comunque, di una filosofia non cristiana. Nel periodo, come abbiamo visto, il terzo secolo, in cui il cristianesimo, in modo particolare nell'Oriente, no? Dell'impero, ormai si era diffuso e si era ben radicato, c'erano già stati, no, anche dei pensatori cristiani. E Plotino viene a elaborare una concezione del mondo e della vita che intende salvare i tratti fondamentali, ecco, tratti fondamentali dell'etica pagana, no? Quindi una forte relazione, una stretta relazione con l'essere ed una difesa del modo razionale, insomma, di conoscere l'essere e di gestire la propria vita. Fortemente influenzato dal neopitagorismo, che si era diffuso già a partire dal I-II secolo d.C., c'era stata una ripresa del pitagorismo, del platonismo. Plotino pensa ad un rapporto tra il mondo e l'essere che è un rapporto di, come dire, di identità e di continuità. Intanto l'idea, Ida, è che l'essere sia uno, l'idea più forte, ecco, di Plotino e del neoplatonismo, no, della scuola di Plotino, è che tutto sia uno. No? Quindi l'esigenza è quella di concepire l'essere, per quanto sì, nel suo apparire un essere molteplice, no? Ma di concepirlo come uno. Prima di lui, l'idea che al di là della molteplicità ci fosse soltanto l'unità, beh, questo è, andando indietro da Plotino, questo aveva riguardato i neopitagorici, dicevo prima, aveva riguardato i Platone più anziano, no? E prima ancora, certamente, il pitagorismo. Per cui si ricollega tutta questa tradizione pitagorico-platonica, no? Salvare, difendere il carattere unitario del mondo. Quindi riportare la molteplicità della natura all'uno e l'uno alla natura, alla molteplicità della natura. Per cui la riflessione di Plotino pone, come dire, un punto di partenza, un'origine che, al quale lui non sa dare altro nome, o meglio afferma in piena convinzione che non possa darsi altro nome che uno, no? Proprio con la lettera maiuscola, l'uno. Che rapporto c'è tra l'uno e il mondo? È un rapporto, dicevo prima, è un rapporto di contiguità attraverso, come dire, dei livelli d'essere che lui chiama ipostasi, ma che tradotto dal greco significa semplicemente sostanza, no? Quindi sostanza, dei livelli sostanziali che riproducono in qualche modo uno schema trinitario, cioè il mondo, questo mondo qui non è altro che il risultato di una attività che per Plotino è un'attività contemplativa, no? Ripeto, contemplativa, è un'attività contemplativa dell'uno, o meglio, dei livelli che sono generati, che si generano, probabilmente è meglio utilizzare il riflessivo, che si generano dall'uno per sovrabbondanza d'essere dell'uno. Il processo è quello che almeno correntemente nei testi si trova scritto con emanazione, che qualcun altro chiama processione, che nella lingua di Plotino, che il greco è prodos, no? Che è più vicino a processione che emanazione, in effetti, no? Odos è via, quindi sì, cioè in qualche modo, no? Questo procedere lungo un allontanamento, non seguire una via raggiera, ecco, come la via seguita dai raggi di luce, no? Dalla fonte luminosa. No? Pensiamo proprio a una, noi oggi, ma basta pensare anche in termini tradizionali, alla fiammella di una candela, a quel globulo, no? Luminoso di raggi, che in forma tridimensionale appunto si mostra come. Allora, dobbiamo pensare a questa idea che ha Plotino dell'essere tutto e uno, uno e tutto, di cui la natura, il mondo fa parte, no? E che è un essere che ha, come dire, il suo nucleo pesante, ecco, no? È il suo nucleo pesante nell'uno propriamente detto, che vive in uno stato di, di semplicità. No? Proprio perché uno è semplice, è in uno stato di eternità, no? Nella stasi, non nel movimento, no? E da questo punto di vista, chi ha conosciuto Parmenide e gli eleati di Parmenide, no? Ritrova nella definizione plotinica di uno, l'essere parmenideo, lo sfero parmenideo, anche Parmenide utilizzava il termine sfero, lo utilizzava al maschile, lo sfero parmenideo, cioè per indicare un essere stabile, eterno, permanente, permanente, perché questi sono i caratteri divini, ecco, sono i caratteri divini, perché la divinità non può mutare. Infinito, infinito, ecco, questo è il carattere nuovo, no? Infinito, nel senso di indeterminato, no? Infinito nel senso di privo di determinazioni, privo di determinazioni, quindi indefinibile, proprio perché privo di determinazioni, indefinibile, indicibile, ineffabile. Infatti anche lo stesso nome Uno è un nome che Plotino gli dà perché qualche termine deve usare per indicarlo, ma dice tutto e dice niente, uno, chiaro? Quindi non ha nulla a che fare con le divinità delle religioni, no? Non ha carattere personale, è nella sua semplicità indeterminato, quindi non definibile, non concepibile, inconcepibile. Non è possibile esprimere un giudizio sull'uno e quindi dire l'uno è questo, l'uno è quest'altro, quindi attribuire un predicato all'uno diverso dall'uno stesso, diverso dal soggetto. Quello che si può dire è l'uno è uno in forma logica positiva, no? Non l'uno, ripeto, è questo e quest'altro e quest'altro ancora. Non a caso ci si può avvicinare con la ragione a esprimere, a dire qualcosa dell'uno, non predicando dell'uno, cioè predicando il non, quindi per negazione. Per negazione, e quindi dire che l'uno non è questo, l'uno non è quest'altro, l'uno non è quest'altro ancora, cioè l'uno non è nulla di determinato. È quella che verrà chiamata nell'ambito teologico la teologia negativa, che sarà fatta propria in particolare dalle correnti mistiche di tutte le religioni che hanno sentito nel bacino del Mediterraneo l'influsso, no, del neoplatonismo di Plotino, quindi il cristianesimo, la mistica cristiana, ma anche la mistica delle altre due grandi religioni monoteistiche, la mistica islamica, la mistica che conosceva Plotino, no? La mistica ebraica, per cui nello studio della teologia, in particolare mi riferisco al Medioevo, troviamo in particolare dei mistici, ma anche nel Rinascimento, poi faremo riferimento a dei rinascimentali nello studio successivo, troviamo in Cusano, questo discorso prima ancora in Meister Eckhart, questa idea, cioè che dell'essere sommo non si può dire nulla di determinato, e che se si vuole si può procedere in forma negativa oppure per analogia. Ecco, l'immagine del globo, della fonte luminosa, della luce che genera la luce, perché questo è il punto, no? Della luce che genera la luce, perché quest'uno è l'unità geometrica, la concepite come unità geometrica, quindi in estesa spirituale, no? Che genera luce, questo globo luminoso, luce che viene da luce, luce da luce. Una serie anche di termini che ritroviamo, no? nel linguaggio religioso, no? Luce da luce. Ecco. E per sovrabbondanza di bene. Quindi certo, è bene nel senso che è sovrabbondanza d'essere. Ecco perché viene. E questo processo prodos viene detto anche emanazione, no? Una fonte luminosa che emana, ma non è che sia lui ad emanare, ecco perché utilizzavo il riflessivo. Non c'è volontà, questa è la differenza rispetto alla concezione cristiana, no? del rapporto tra Dio e il mondo. Non c'è volontà, non è un ente, e qui metto le virgolette, non è l'uno che desidera, l'uno che vuole, l'uno. Quindi non c'è volontà nella produzione, guai a parlare di creazione, ancora siamo nell'ambito di un pensiero che è pensiero pagano, non è cristiano, nulla si crea dal nulla. Non è possibile crearsi ex nihilo, produzione, non è una produzione, no? Non è una produzione graduale per atto di volontà, ma proprio per sovrabbondanza. Loro concepivano così, Plotino lo concepisce così, per sovrabbondanza di bene. Ecco, a proposito del parlare per analogia, e quindi è fondamentale il termine come, no? Dicevamo come luce, no? come sorgente da cui una sorgente inesausta da cui emerge un fiume, no? Acqua, tanta acqua, come le altre metafore, insomma, che fanno parte della filosofia plotiniana, che poi tornano, no, nel linguaggio filosofico. Allora, il primo livello dell'essere è lui, no? L'uno. È dall'uno che emerge, si stacca la seconda sostanza, secondo livello sostanziale. Ma quando dico si stacca, forse sbaglio, perché non c'è soluzione di continuità, no? Tra questi livelli sostanziali. È il globo. Qualitativamente, in qualche modo, no? Si va a definire, e questa volta a definire, la seconda ipostasi, che è quella del nous, in greco, traduciamo intelletto, ma è molto meglio tradurlo con spirito, perché questo secondo livello dell'essere, questo secondo livello dell'essere non è soltanto pensiero, no? Non è soltanto pensiero, ma è azione. È caratterizzato anch'esso dall'unità, perché il carattere più proprio dell'uno è l'unità, è uno, il nous, è uno molti, in che senso? Nel senso che deve essere pensato come il mondo iperuranico di Platone, come il mondo eidetico di Platone, come il logos, perché qui tornano termini che poi si ritrovano in tante religioni, nel cristianesimo, così, come il logos divino, cioè come il pensiero. Cioè la mente no? La mente una è già dall'unità, ma che contiene in sé tutte le idee, i molti, l'uno è la mente, nous, no? Che contiene in sé, produce in sé e produce in sé proprio perché allontanatosi dall'uno, c'è il punto, non è nell'uno, ma è prodotto dall'uno, no? Prodottosi dall'uno, produce i molti, e i molti sono le idee, le forme, no? Le forme ideali. Eidos in greco idea, significa forma, il mondo delle forme, il mondo delle idee, il mondo che Platone aveva concepito come il mondo modello per questo mondo sensibile, per questo mondo. Allora si è separato nettamente in Platone questo mondo sensibile, questo mondo fisico. La natura fisica dal mondo eidetico, dal mondo iperuranico, dal mondo iperuranico completamente separato. In Plotino quindi c'è una mente che va concepita, ripeto, come il mondo eidetico di Platone, come il mondo delle idee di Platone, e ogni idea è caratterizzata dall'unità, no? Va bene l'idea di uomo, l'idea di cavallo, no? Le idee che ritroviamo anche nei discorsi di Platone. Le idee sono caratterizzate dalla unicità. Una mente che è una. Come si produce? Si produce in un rapporto che è un rapporto di contemplazione, no? Di contemplazione. Possiamo dire che l'uno si autocontempla, lo spirito, il nous, l'intelletto, contemplando l'unità dell'uno, produce se stesso, produce le idee, il nous che è uno, molti. Ma ripeto, l'allontanamento è l'allontanamento dall'origine, no? L'allontanamento dall'origine produce quello che è sintomo, no, di questo allontanamento, cioè l'alterità. L'altro produce il diverso, produce la molteplicità. Nell'uno c'è assoluta identità, nell'uno c'è assoluta, appunto, unicità. E quindi c'è una realtà che è indifferenziata, cioè indifferenziazione. Già nel nous, no? C'è differenziazione, ma è differenziazione di universali, perché le idee sono universali. Nell'allontanamento, no? Dall'uno. La terza ipostasi è quella dell'anima. Se il nous è uno, una mente, molte idee, uno, molti, l'anima è uno e molti. L'allontanamento, no? Andiamo verso la parte più estrema, no? Della sfera luminosa. Questo allontanamento produce un'accentuazione, no? Dell'alterità, del processo, di diversificazione, no? Di diversificazione. Infatti, se il nous da Plotino viene concepito unitario, effettivamente, l'anima viene a sua volta concepita come una entità formata da diverse anime, quindi con una gerarchia di anime. Quindi dall'anima del tutto, all'anima del mondo, all'anima delle cose stesse, quelle anime che vivificano le cose terrene, tutte le cose terrene, che vivificano, danno vita alle cose terrene, danno vita alle cose terrene. Attenzione, cosa sono queste cose terrene? Quindi arriviamo alla natura, no? La filosofia della natura. È l'anima che è contigua, proprio si attraversa, interseca, no? Con la natura. E attraverso un processo che è un processo di moltiplicazione, no? Al suo interno, da essere una, l'anima, che è l'anima che contempla l'uno, il quale a sua volta, scusate, l'anima che contempla il nous, che contempla lo spirito, il quale a sua volta contempla l'uno, alla tutta quella gerarchia delle anime, che procede verso il basso, verso l'esterno, se volete, no? No? L'esempio del globo luminoso, dei raggi, E quindi quest'anima che si fa tante anime, e nell'allontanamento progressivo dal centro, no? Dal centro, nella relazione, no? Con l'altro da sé, con il diverso da sé, l'anima, come dire, è l'ultima propaggine del globo luminoso, è luce, come luce è l'intelletto, è fonte luminosa, è luce insieme, luce di luce, luce da luce, no? L'uno, no? È luce l'anima, sono, no? sono raggi luminosi che attraversano il buio, no? Che attraversano il buio. Nell'attraversamento del buio, danno vita alle ombre, dà vita alle ombre. Le ombre che sono questo mondo sensibile. Cioè questo mondo fisico, la natura, che è il risultato dell'incontro ultimo della luce, no? Con il buio. Per cui, attenzione, perché qui arriviamo al dunque, alla concezione neoplatonica della natura e della materia. Per Plotino, il mondo naturale, la natura, non è materiale per il semplice motivo che non esiste materia. O meglio, questo è molto interessante, nel senso che la materia, vedete come viene messa in azione la ragione, il pensiero, la materia per Plotino e per un neoplatonico sarà sempre concepita logicamente a negativo, come mancanza, come lacuna, vuoto, come mancanza d'essere, come vuoto d'essere, buio, no? Con l'analogia della luce e del suo contrario, no? Che è il buio, come buio. Allora, è necessario, perché appaia questo mondo, che ci sia la materia buio, cioè mancanza di luce, no? Così come, non so, nella fisica, noi diciamo che non esiste il freddo, no? Ma il freddo è mancanza di calore, ciò che esiste è soltanto calore. In Plotino ciò che esiste è soltanto uno essere, che è luce, no? E la materia è non essere, non ens, niente. E nell'attraversare il buio, ripeto, che la luce si languidisce, come nella caverna del mito platonico. Si languidisce la luce del fuoco, no? Che è alle spalle dello schiavo e va a creare giochi d'ombre, no? sulla parete. No? Allora questo va a definire il punto di vista di Plotino sugli enti, sulla natura, su ciò che siamo anche, questa natura, e sul compito della conoscenza, anche della scienza, no? Della filosofia della natura. E cosa deve fare la filosofia della natura? tornando al discorso di giovedì scorso, no? Quale deve essere la finalità di uno studio della natura? Se la natura, intanto la natura non viene concepito come un ente materiale, no? E qui Plotino si distacca dai suoi maestri, cioè Platone, no? Dalla teoria platonica della produzione demiurgica del mondo, che abbiamo visto lo scorso anno, no? Studiando il Timeo. Nel Timeo Platone aveva raccontato questo mito, ma che voleva in qualche modo comunicare un'idea dell'origine del mondo. Il mondo fisico è stato prodotto utilizzando una materia prima preesistente, no? Vi ricordate, no? Una materia prima preesistente, ora, priva di forma, ma realmente ed eternamente esistente, quanto le idee del mondo eidetico, da un divino artefice. Quindi qui è nella concezione platonica è necessario, come dire, un agente, un divino artefice, capace come un artigiano di dar forma a una materia prima, no? A una materia prima in forma, e che forma dà la forma contempla. Ci sono certamente, no, dei punti in comune, no, con la concezione fisica di Plotino, contemplando il mondo delle idee. In Plotino non c'è nessun demiurgo, non c'è nessun artefice divino che plasmi la materia dando vita ad un mondo ordinato, no? Quel cosmos, quel mondo ordinato. Perché questo mondo ordinato è un mondo che si dà già per Plotino nel momento in cui l'anima, no? Nella sua estrema propaggine, no? Dà vita alle forme naturali, agli enti naturali. Ma perché è anima, perché è luce, perché è consustanziale all'uno stesso, per quanto facente parte di una regione, no? Della regione più esterna, no? Di quel globo luminoso, e quindi di una luce illanguidita.
Quest'uno di cui non si può dire nulla, indefinito, indefinibile, ineffabile. Poi siamo capaci di dire che è come la luce, che gli si stacca la prima ipostasi, che gli si stacca la seconda ipostasi, cioè non è una. È bellissima, Plotino è bellissimo, perché almeno a me piace molto. Però non, io vedo continue contraddizioni in questo discorso. Come si fa a parlare, come si fa a dire qualunque cosa di quest'uno ineffabile, indicibile, come ci azzardiamo noi a dargli poi dopo delle connotazioni, mi si stacca, si allarga, la luce, l'ombra. Cioè, stiamo parlando dell'uno di cui non possiamo parlare?
Stiamo parlando di ciò che deriva dall'uno. Stiamo parlando di ciò che deriva dall'uno. Stiamo parlando di questo mondo. Stiamo parlando di questo mondo. Stiamo parlando del molteplice. Stiamo parlando della molteplicità, no? Allora, l'uno è l'uno, lo spirito, il nous, è uno molti, l'anima uno è molti, che si fa molti, il mondo è i molti, che è uno, no? Dove prevale l'uno. Certo, possiamo dire, ma perché partire da questo concetto? Quello è un concetto, una bella immagine, no? Esteticamente, no? Ma perché partire da questo? Ma perché Plotino ritiene che ciò che è proprio di tutto ciò che è, dei molti, è ciò che accomuna l'elemento universale dei molti, e quindi l'elemento universale di tutte le cose che sono qui in questo mondo, al di là del fatto che divengano e che quindi che ci sia nascita e morte, no? E che è il fatto che è il carattere proprio della unità, è il carattere della unità degli enti, no? Il carattere privilegiato, il carattere primo di tutti gli enti del mondo è l'unità. Allora quell'uno diventa il carattere proprio archetipico, in quanto carattere archetipico diventa il principio. Cioè se noi siamo, pensiamoci appunto come organismi unitari e ci riconosciamo all'interno di forme unitarie, la forma uomo, e poi nella contemplazione, questo è il termine proprio Plotino, nella contemplazione, perché qualunque tipo di azione è contemplazione o è finalizzata la contemplazione per Plotino. Qui arriviamo al significato, alla funzione del sapere, anche la funzione del sapere naturale, della filosofia della natura, no? E la funzione non è quella prometeica, no, conoscere la natura per dominarla, è qui che volevo arrivare, ma conoscere la natura, conoscere l'essere, per riscattarci, no? Conoscere l'essere per dar forza ad un destino che è un destino di ritorno dalla periferia dove oggi viviamo, dove ora siamo, no? Di quel globo luminoso, al centro,
sì, no?
Al centro, un ritorno all'uno. E lo studio del mondo, lo studio delle infinite forme naturali, ma forme che rivelano la presenza dell'uno nel mondo, la presenza, è fondamentale questo termine, è continuo questo termine nel testo plotinico, la presenza dell'uno, la luce lì, che cos'è quella luce lì? È sempre unità, no? È sempre unità. Laddove noi troviamo unità, troviamo luce, troviamo il divino, troviamo l'uno. E questo è il punto. Perché? Cioè, in qualche modo lui ci dà il sistema così com'è, no? Dal fondamento. Ma è chiaro che il fondamento nel processo razionale umano è il risultato, no? È il risultato di una attività contemplativa che parte dall'osservare, dal porre, no? Uno sguardo dall'avanzare, come dire, uno sguardo che è uno sguardo semplice sulla natura, e riuscire quindi a cogliere della natura la sua semplicità, cogliere in tutti gli enti e in tutti fatti e gli atti della natura, no? La semplicità, l'unità, l'unità, l'uno. E allora, cioè, è così che un neoplatonico arriva a parlare dell'uno, in forma, come dire, rovesciata, cioè nel momento in cui viene ricostruito l'essere, l'essere va offerto, va presentato a partire dal suo fondamento, che è appunto l'uno, la prima ipostasi. Ripeto, è chiaro che invece il punto di partenza del singolo essere umano, della singola anima, perché questo è il punto, tutto viene per Plotino riconosciuto come forma, tutto è forma, anche noi siamo forma. Guardate, qui c'è un allontanamento rispetto a Platone. Ripeto, tornando a fare il confronto tra la fisica di Plotino e quella di Platone, tra l'antropologia di Plotino e quella di Platone, è l'uomo, è parte, no, di questa natura. Tutti e due parlano di anima, di anima, di anime, l'uomo è anima, ma mentre Plotino risolve il corpo, come dire, il corpo materiale nel nulla, e noi siamo forma, anche se forme illanguidite, forme proprio al confine, no, con il dileguare, con il dileguare rispetto a forme più, no, più forti, forme deboli, no? Parliamo di forme deboli, le nostre, siamo forme. La materia è, non c'è, la materia non c'è. E questo vale anche per il mondo. Qui dice del mondo fisico, e quindi possiamo immaginare quale per Plotino è l'idea della vita, no? Come condurre la nostra vita e come utilizzare le conoscenze relative a questo mondo. Questo mondo è un mondo di forme, tutto un mondo di forme. È un mondo di forme molteplici che si attraversano, si sovrappongono, per cui noi scopriamo forme più profonde, no? Sotto forme profonde che coprono altre forme più superficiali. E la materia, ciò che noi chiamiamo materia, dentro questa concezione sparisce. E l'anima dell'uomo, che le anime, no, degli esseri umani, che appartengono all'anima universale, quella terra, cosa farà in questo mondo? Cercherà attraverso la contemplazione di, come dire, la contemplazione di questo mondo, che diventa contemplazione interiore, perché nella conoscenza della natura e quindi nel riconoscimento delle forme presenti della natura, il pensatore, no? Il pensatore ritrova se stesso, perché il mondo è specchio, no, del mondo, di quel mondo eidetico, no? Specchio del nous, è specchio dell'intelletto, ma è specchio del carattere formale, del carattere formale delle idee che sono nell'anima stessa di noi. E infatti il percorso più agevole per Plotino è un percorso interiore, no?
Quindi quel primo approccio di cui parlavamo la volta scorsa, cioè un approccio ottimistico, un approccio, allora, per migliorare noi stessi.
L'approccio certamente è ottimistico, la filosofia complessiva, è la filosofia della natura, molto di più di quella di Platone, che è pessimistica, no? Corpo. Il corpo, secondo la concezione platonica, è prigione del corpo. Si dice prigione del corpo. È prigione reale, concreta, è prigione concreta dell'anima, è prigione concreta dell'anima, no? Il corpo, prigione concreta dell'anima, come la farfalla, no? Per spiccare il volo ha bisogno di liberarsi dalla crisalide che la appesantisce, la tiene ancorata a questo mondo che è un mondo sensibile. L'anima si deve liberare del corpo. Attenzione, non è che non ci sia in Plotino l'idea di della necessità di allontanarsi da questo mondo, ma questo mondo non è un mondo materiale in ultima analisi per Plotino, diversamente da Platone. Questo mondo per Plotino continua ad essere per gli elementi formali un mondo di luce, anche se un mondo di luce languidita. Quindi è ancora più, cioè è la sua concezione del mondo fisico è una concezione positiva, no? Non bisogna condannare il mondo fisico, non bisogna dispregiare il mondo fisico, anzi l'estetica neoplatonica di Plotino è un'estetica che valorizza fortemente il carattere formale, costitutivo, formale di questo mondo ed è il motivo per cui il filosofo plotino ricercano nella conoscenza della natura il bello, no? Il bello naturale è già forma per Plotino, no? Certo, è forma illanguidita, ma è forma, è luce. Allora la bellezza, l'armonia rintracciabile nel mondo, nel mondo fisico, è già luce per Plotino. Per Platone invece no, no? La bellezza era unicamente dentro la concezione di Platone, in qualche modo il residuo, la traccia, no? La traccia dell'attività produttrice, plasmatrice del demiurgo. Ciò che il demiurgo ovviamente lascia lì alla materia nel momento in cui la forgia, dà forma alla materia, no? E allora ecco che trasferisce il carattere, no? Armonico, proprio del mondo, identico nel mondo sensibile. Per Plotino è molto più ottimista, ha un giudizio molto più positivo sulla natura di Platone. Il neoplatonismo è molto più positivo, perché non ha un atteggiamento di rifiuto a priori rispetto al mondo. Certo, lui dice di non esagerare, ma sappiamo bene che Medeagan, no, è una posizione presente in tutta l'etica antica, il non esagerare, non andare oltre, no? Quindi basta il necessario, no, per vivere. Per vivere bene, basta poco per vivere bene, quindi non troppo, ma Diversamente da Platone, Plotino apprezza il mondo fisico, perché il mondo fisico, che è almeno concepito come confine, mondo di confine tra luce e buio, anche se ombre, ma l'ombra è sempre un risultato della luce, no? Se l'ombra, non ci può essere ombra se non c'è luce, anzi la sostanza prima, l'essenza prima dell'ombra è la luce, no? È la luce in prossimità con il buio, no? Con le tenebre assolute. Questo sì. E quindi la conoscenza del mondo fisico è una conoscenza essenziale che migliora l'essere umano, perché permette all'essere umano, nella contemplazione delle forme, di ritrovare il suo carattere proprio sostanziale, l'essere anima, l'appartenere all'anima, cioè l'appartenere a un'ipostasi, no? Dell'uno. E quindi il porsi queste forme come oggetto, in qualche modo come oggetto del desiderio. Per un gioco di rimbalzi, la conoscenza della natura, penso, non so, alla botanica, che ci permette di conoscere le forme botaniche, le piante, le forme delle piante, le specie, o la zoologia e così via, mostrandoci la presenza dell'unità, no? Dell'uno, dell'essere, ci porta a svolgere una funzione di iniziazione, a iniziare un processo che è contrario a quello che ha l'essere nel suo allontanarsi, uso sempre il riflessivo, dal centro unitario, no? E quindi dal procedere all'incontrario. Quindi bisogna studiare il mondo, bisogna studiare la natura, bisogna studiare noi stessi, dalla natura, dal molteplice all'uno, no? Dall'altro, dal diverso a noi stessi, no? Quindi il messaggio socratico, conosci te stesso, rivolgi l'interesse verso te stesso, perché in te stesso, nella contemplazione di te stesso, delle forme che sono in te stesso, che conosci anche il mondo. E il mondo ce l'hai già tutto in te stesso. Ecco, nella contemplazione di te stesso, ecco il processo, il procedimento ascetico, no? Del neoplatonico, di questa ricerca, di questa ricerca delle forme nella contemplazione, nella contemplazione del contemplante, nella contemplazione del contemplante, perché è molto bella questa, anche molto bella e molto interessante, non è solo un fatto estetico, nella contemplazione del contemplante. Il contemplante è l'anima che contempla un mondo il quale non è capace, come l'anima è capace di contemplare il nous, l'intelletto, l'intelletto è capace di contemplare l'uno, il mondo, il molteplice, da solo, non è capace di contemplare l'anima. Ma chi può svolgere nel mondo questa attività, no? Che è un'attività sintetica, è un'attività di riunificatrice, è l'anima dell'uomo, no? Nella contemplazione di se stesso, del contemplante, procede all'incontrario, quindi tende verso l'unità dell'anima, attraverso l'unità dell'anima, l'unità dello spirito, attraverso l'unità dello spirito, addirittura in questo momento supremo, no? Non è un momento irrazionale, ma un momento iperrazionale, che è quello che lui chiama il momento della estasi. Perché il momento dell'estasi, no? Quel vissuto, situazione che Plotino dice di aver vissuto e che presenta alle altre anime come un momento culmine, no? Dell'attività conoscitiva, dall'attività contemplante, dal contemplare il mondo e così via. Perché è un trovarsi al di fuori, ecstasis, no? Significa questo, è un trovarsi al di fuori, uno star fuori, un andare al di fuori di sé, restando in sé. No? Un po' come quel bel gioco del contemplare il contemplante. Qui il momento estatico è un momento in cui, un momento razionale, non è un momento irrazionale, non si deve prendere nessuna droga per vivere l'estasi, no? C'è una droga che si chiama ecstasy. Non bisogna prendere nessuna droga, nessuna pozione, nessun bicchiere di nulla. È la ragione stessa che nel processo in quel processo attraverso cui uniforma l'intero, no, l'intero essere, arriva, come dire, a perdere la propria identità, perché questa è la condizione estatica, arriva a perdere la propria identità, a immergersi nel modo più indifferenziato, no? Nell'essere, nell'uno. Ecco, per cui conoscere la natura, conoscere la natura e andare oltre le apparenze materiali, torniamo al discorso dell'altra volta, che io voglio tenere fermo, andare oltre le apparenze materiali, quindi scoprire la natura così come appare, no? Scoprire, svelare la natura, mostrare che al di là del velo materiale la natura è fatta di pure forme, la natura nuda è una natura formale, forme, molteplicità di forme, ecco perché veniva rappresentata, no? Come con tanti segni, no? La dea Artemide, no? Quindi con tante forme, capace di darsi, no? In un numero molteplice di forme, ma sempre nell'unità. Ecco, svelata la natura mostra il compito di ogni anima, no? Nel tempo breve della vita. E qui sarebbe anche interessante dire qualcosa sulla concezione che Plotino ha elaborato del tempo, quindi della vita e della morte, ma nel tempo breve della vita la conoscenza della natura è l'occasione per iniziare un processo di conversione, ecco, di conversione, in greco si dice epistrofè, un processo di conversione dalla periferia, no? Dalla periferia, dall'estremità, no? In cui si trova, verso il centro. È un processo di accentramento, no? Centrarsi. Ecco, intanto la propria vita centralità, no? Centrarsi significa
centrare, accentrare la molteplicità, il molteplice nell'uno. Non soltanto i molteplici enti in una sola forma, ma le molteplici forme in una sola forma, nell'uno. Ecco, qua il trovarsi, come lui dice proprio alla fine delle Eneadi, da solo, con la lettera minuscola, solo, a solo, a solo, con la lettera maiuscola che è l'uno. Se vogliamo leggere qui un po' di brani.
Un bellissimo, ho letto qualcosa.
E se no, abbiamo 5 minuti. Ve li leggete anche a casa e poi la prossima volta possiamo discuterne. Se è vero che quanti rimirano con i loro occhi le opere d'arte non vedono nei dipinti gli stessi oggetti nello stesso modo e che invece se riconoscono nel sensibile l'imitazione di qualcosa che si trova nel pensiero, vengono come scossi dallo stupore e indotti a ricordarsi della vera realtà, e certamente a partire da questa emozione si destano anche i sentimenti d'amore. Sì, se è vero che vi è chi nel vedere la bellezza mirabilmente rappresentata in un viso viene trasportato nel mondo trascendente, vi potrà essere qualcuno torbido di pensiero a tal punto incapace di commuoversi per qualunque cosa che nel vedere tutte le bellezze del mondo sensibile, tutta quell'armonia, quel maestoso ordine, quello splendore della forma che si manifesta negli astri, pur essendo essi lontani da noi, non venga indotto a riflettere e a concepire per questo mondo sensibile un rispetto religioso, dicendo a se stesso che meraviglie e da quali meraviglie devono derivare tali meraviglie. Ecco, vedete, questo stupore, no, che mostra Plotino nei confronti del mondo. Non è vero quando si dice che la filosofia neoplatonica e Plotino abbiano espresso un giudizio spregiativo, insomma, nei confronti del mondo. Ci sono tantissimi passi in cui è vero che Plotino insegna, dice alla fine della tua vita, insomma, ti devi allontanare da questo mondo. È vero che dice che l'obiettivo finale è allontanarsi da questo mondo, ma allontanarsi da questo mondo per tornare all'uno, allontanarsi da questo mondo per la consapevolezza che questo mondo è la regione, no, più lontana dall'uno, e quindi per il desiderio, no, di tornare al centro di tutte le cose. Ma non perché questo mondo è un mondo di enti che contaminano l'anima, no? Contaminanti. Quando arriveremo a studiare la filosofia della natura di Hegel, ecco, il primo termine che verrà fuori per Hegel, la natura è patumiera.
Non ho capito bene, non so,
è una pattumiera per Hegel, per Hegel la natura è una pattumiera rispetto allo spirito. Per Plotino non, niente di innegabile, anzi è forma, un insieme di forme. Per fortuna siamo qui e non siamo, cioè per fortuna siamo, essere nell'uno è l'ideale. No, infatti il compito è quello di tornare all'uno, però per fortuna siamo in un mondo di forme che sono consustanziali, dicevo, all'uno. Dicevo.
Non capisco bene le prime due righe qua. Se è vero che quanti rimirano con i loro occhi le opere d'arte non vedono i dipinti gli stessi oggetti, cioè stesso modo degli altri, vuol dire, e che invece si riconoscono sensibile, cioè la natura, l'imitazione, cosa vuol dire queste due prime righe? Non, cosa vuol dire? Non, non, non vedono nella stessa maniera gli stessi oggetti nello stesso modo. Nello stesso modo, cosa vuol dire? Come lo vedono
no, altri? No, tra di loro ci sono punti di vista diversi.
Come tra?
E ci sono punti di vista diversi.
Nello stesso modo di altre persone.
Sì. No? Certo.
Ecco, non capivo bene. Certo.
E invece voglio chiedere una cosa, professore, il brutto esiste per bruttino però?
Allora, il brutto come la materia mancanza d'essere,
come il non bello.
Il brutto in mancanza di bello, dove il bello proprio grecamente è sinonimo di bellezza, sinonimo di forma, sinonimo di armonia, no? Di bene, no? Di bontà. Ecco, quindi è il risultato, è il brutto, brutto è mancanza di che? Mancanza di luce, cioè mancanza di uno. No? E dove no? Riapparizione di alterità è perdita di identità. Perdita di identità, perdita di unità, dove manca il senso dell'unità, dove manca il senso, dove manca la forma, il formale. Questo è brutto. E quindi brutto è la prossimità alla. L'essere prossimi al buio è il buio che prevale sulla luce, no? Con la analogia della
luce, però le ombre e il buio, metto dita, prossima volta.